Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Sì, in leggero vantaggio sulla legge anti-burka, un sì tirato anche all'accordo commerciale con l'Indonesia, no invece all'identità elettronica, la tendenza sull'esito dei tre temi in votazione secondo l'istituto GFS. Si vota anche in Vallese per il rinnovo di Consiglio di Stato e Gran Consiglio, per il PPD il rischio di perdere la storica maggioranza nell'esecutivo. Il viaggio del Papa in Iraq, stamane la tappa a Mosul, la città che fu capitale dell'ISIS. Francesco prega tra le macerie delle chiese per le vittime della guerra. Una città simbolo, tuttora devastata dal conflitto, dove i cristiani faticano ancora oggi a tornare. Nel giornale vi proporremo un reportage sui progetti di ricostruzione. 1.900 miliardi di dollari per rilanciare l'economia duramente provata dalle conseguenze del Covid. Un enorme pacchetto di aiuti approvato dal Senato negli Stati Uniti. Sci Coppa del Mondo, splendida vittoria di Marco Odermatt nel Super G maschile di Saalbach. Elvetico accorcia il distacco dalla testa della generale. Schifrin è in testa dopo la prima manche del gigante di Jasna, seconda Petra Vulkova, solo 14esima Lara Gut Berami. Votazioni federali, tre temi in consultazione, ricordiamoli ancora una volta: la cosiddetta legge anti-burka, l'introduzione dell'identità elettronica e l'accordo commerciale con l'Indonesia. In studio Maria Iannuzzi, l'abbiamo sentito nei titoli, ci sono già le prime tendenze oltre ai risultati.
Sì, ed iniziamo dall'iniziativa anti-burka, quella che ha sollevato più emozioni, che a livello nazionale, stando alla proiezione attuale, raccoglie il 51% dei consensi e il 49% dei no. A livello cantonale, in Ticino, questa iniziativa, sulla base dei risultati di 80 comuni su 111, al momento raccoglie ben il 61,1% dei sì e il 38,9% dei no. A livello grigionese, anche qui abbiamo già i primi risultati parziali sulla base di 88 comuni su 101 e si registra 51% dei sì e 48% dei no. Andando agli altri due temi in votazione, iniziamo con l'identità elettronica, dove prevale il no con il 65% e a livello cantonale possiamo dire, un attimo, ecco qua, abbiamo il 56% dei no e il 43% dei sì. E a livello cantonale, sempre nei grigioni, l'identità elettronica registra anche qua maggioranza dei no, 61% contro il 38% dei sì.
Resta la questione dell'accordo sull'Indonesia. Ancora.
Sì, accordo sull'Indonesia che a livello nazionale abbiamo anche qui un testa a testa, 51% dei sì contro il 49% dei no. A livello cantonale in Ticino abbiamo l'Indonesia registra il 48% dei no, anche qua un testa a testa, il 50% dei sì, e a livello grigionese l'Indonesia è i voti favorevoli sono il 54% circa contro il 46% dei no.
Sì, una situazione diciamo abbastanza tirata per quanto riguarda due dei temi in votazione al livello federale, l'iniziativa anti-burka e l'accordo commerciale sull'Indonesia, invece è più chiaro per quanto riguarda l'esito al momento sull'identità elettronica. Fin qui la situazione, Maria Iannuzzi, ti ritroveremo comunque per aggiornare sull'andamento dello scrutinio in coda alla Radio Giornale. Alan Crameri, fin qui abbiamo detto proiezioni e dati parziali. Alan Crameri, lo ricordo, sei responsabile della redazione nazionale. Quanto sorprende questa tendenza, sia pur minima, questa tendenza al sì all'iniziativa che proibirà burka e niqab?
Diciamo che può sorprendere in parte se prendiamo come punto di riferimento i sondaggi che hanno sempre dato in maggioranza i favorevoli, va detto, ma in calo nel corso della campagna erano passati dal 56 al 49%. Diciamo, non ha sbagliato di molto i sondaggi, ma si conferma una certa difficoltà a intercettare appieno il riflesso, chiamiamolo anti-islamico o scettico su queste questioni nella popolazione, un po' come era successo con l'iniziativa anti-minareti. Comunque vedremo nel corso dei prossimi minuti, delle prossime ore, se ci sarà una conferma di questa proiezione ancora tirata.
Conclusa comunque la campagna su questa iniziativa, si può dire che il dibattito politico sull'Islam e sull'estremismo islamico non è ancora del tutto archiviato in Svizzera.
No, non lo sarà né con un sì né con un no. Cito solo due fronti che per quanto riguarda l'estremismo e la radicalizzazione sono molto più rilevanti della decisione sul burka: la formazione degli imam e il finanziamento delle moschee. Qui la discussione politica è già in fondo partita, però deve ancora maturare per capire se ci vuole un controllo maggiore da parte dello Stato per evitare influssi antidemocratici che potrebbero arrivare dall'estero.
Alan Kramer, ideatore dell'iniziativa sul burka, i cittadini sembrano essere scettici sull'idea di un'identità elettronica. Che cos'è che non ha convinto?
Molto scettici, secondo la prima proiezione. Sì. Non ha convinto, direi, alcuni aspetti. Durante la campagna i contrari hanno certamente convinto dicendo che questo dell'identità elettronica è un compito prettamente statale, dove i privati devono svolgere un ruolo molto più marginale di quanto previsto nella legge attuale. Però secondo me uno dei punti centrali per questo no è anche un altro, cioè che il governo non è riuscito a spiegare alla popolazione perché è veramente necessaria un'identità elettronica. Hanno detto un po' per il commercio online, un po' per i rapporti con lo Stato, ma quando si dice un po' e un po', in molti sono rimasti senza convinzione. Il tema comunque non è archiviato. C'è da attendersi che il governo riprenda in mano il dossier, elaborando una soluzione molto più statale, anche se evidentemente per la tecnologia non si potranno escludere del tutto aziende private.
Governo, possiamo dirlo, oramai sconfitto sull'identità elettronica, il popolo invece sembra supportarlo, anche se i risultati qui sono molto tirati ancora. Per quanto riguarda l'accordo economico con l'Indonesia, che cosa è stato decisivo su questo tema?
Due punti, se andrà a finire con un sì. Primo, le garanzie ecologiche e sociali sull'importazione facilitata di olio di palma. Queste garanzie probabilmente non hanno convinto tutti gli elettori, ma una buona parte di chi riteneva delicato questo aspetto, si sono lasciati probabilmente convincere. Il dipartimento di Guy Parmelet ha avuto il merito di capire subito che questo era un aspetto decisivo e ha inserito delle clausole importanti. Secondo punto, viste le difficoltà economiche legate alla pandemia, in molti hanno probabilmente ritenuto che questo non era il momento di mettere i bastoni tra le ruote alle aziende. Ad ogni modo sarà interessante capire se in futuro questi vincoli ecologici e sociali all'interno di accordi diventeranno un elemento regolare anche nei rapporti con altri paesi.
Alan Krameri, è la primissima analisi sull'esito, anche se in due casi ancora parziale, dei tre temi in votazione federale. Ma oggi ci sono anche delle elezioni cantonali in Svizzera Romanda, oltre al primo turno della complementare ginevrina per il Consiglio di Stato, e cui risultati potrebbero arrivare già verso le 13. Oggi Lucia Mottini si elegge l'esecutivo valesano.
Sì, e quello che è già sicuro, come scriveva ieri una collega del Nouvelist, è che in Vallese la giornata dell'uomo precederà quella della donna. Infatti l'unica donna della sua storia al governo, Esther Weber Kalbermatten, non si ripresenta e verrà sostituita sicuramente da un uomo. Come il Ticino, i Grigioni e alcuni altri cantoni della Svizzera centrale, il Vallese avrà quindi di nuovo un Consiglio di Stato tutto maschile alla faccia dell'8 marzo. Solo i Verdi, marginali in Vallese, hanno candidato delle donne che non hanno però alcuna chance di essere elette. Quanto ai socialisti, nel timore di perdere la poltrona occupata dal 2009 dalla consigliera di Stato uscente, hanno deciso di puntare su una personalità nota come quella del consigliere nazionale Matthias Reinhardt.
Ma oltre alla certezza di un governo tutto al maschile, quali sono gli interrogativi di queste elezioni?
Allora, ce la farà il PPD a mantenere la sua storica maggioranza nel governo vallesano? Secondo un recente sondaggio, il candidato scelto per sostituire l'uscente Jacques Mély non verrebbe eletto in quanto ancora sconosciuto ai più. La poltrona verrebbe quindi soffiata al PPD dal candidato UDC e consigliere nazionale Franz Ruppen. Nel 2013 invece l'UDC Oscar Freisinger aveva sì strappato un seggio, ma al PLR per un solo mandato.
Lucia, quanto sarebbe sorprendente un'eventuale perdita di maggioranza da parte della PPD?
La perdita del terzo seggio da parte del PPD sarebbe certo una piccola grande rivoluzione se si pensa che il partito ha sempre avuto in mano le redini del cantone. Sarebbe però coerente con l'erosione di consensi registrata nelle recenti elezioni comunali e nelle federali del 2019, in cui il PPD vallesano ha raccolto il 35% dei voti, una percentuale certo ragguardevole ma in netto calo. Comunque, ritornando al recente sondaggio, bisogna dire che dava i principali candidati molto vicini e dopo una campagna piuttosto fiacca tutto è ancora possibile.
Staremo a vedere. Lucia Mottini, ci aggiornerai nelle prossime edizioni del Radiogiornale. Occupiamoci ora del viaggio del Papa in Iraq. Nell'ultimo giorno del suo storico pellegrinaggio, domattina è previsto il rientro a Roma. Papa Francesco ha fatto tappa questa mattina a Mosul, accolto da tanti fedeli che lo hanno acclamato in quella che è la città simbolo per i cristiani del paese, distrutta dalle milizie dell'ISIS. Il pontefice, protetto da un imponente cordone di sicurezza, ha pregato per le vittime della guerra, poi la partenza per Karakosh. In redazione Paola Nürnberg.
Amor di Dio, amame le forze.
Nonostante la ricostruzione avviata da tempo a Mosul, ci sono ancora le macerie che prima o poi spariranno. Sarà impossibile invece rimuovere le macerie dai cuori dei fedeli che quella guerra l'hanno avuta addosso. Ed è a loro che Bergoglio si è rivolto stamani. Accolto da una folla festante, palloncini colorati e militari intorno alla sua auto blindata sulla piazza delle chiese, il Papa ha detto che le tragiche conseguenze della guerra e delle ostilità sono fin troppo evidenti.
Com'è crudele questo paese. Cura di civiltà, come crudele che sia stato colpito da una tempesta così disumana, con antichi luoghi di culto distrutti e migliaia di persone, musulmani, cristiani, i yazidi, che sono stati annientati crudelmente per il terrorismo e altri. Sfogliati con la forza vociti.
Il nome di Dio non può essere invocato per uccidere, ha ribadito ancora Francesco, aggiungendo che malgrado tutto la fraternità è più forte del fratricidio. Dopo la preghiera per le vittime della guerra, un elicottero lo ha portato a Karakosh in visita a un'altra comunità cristiana. Nel pomeriggio la messa nello stadio di Erbil, poi il rientro a Baghdad e domani mattina il congedo dall'Iraq a chiudere questo storico viaggio che lascerà un segno a lungo.
Mosul, l'abbiamo sentito, è diventata una città simbolo della resistenza dopo l'occupazione dello Stato Islamico tra il 2014 e il 2017. Da questa città i cristiani e le minoranze religiose che l'hanno abitata sono dovuti fuggire e oggi chi vuole ritornare fatica ancora a farlo. Una speranza arriva però da un progetto dell'UNESCO chiamato Far rivivere lo spirito di Mosul. Il reportage è di Arianna Pagani e Sara Manisera.
Alors ici nous sommes dans les ruines d'une école chaldéenne, notre église.
Ci troviamo tra le macerie di una scuola caldea e la nostra chiesa Notre Dame de l'Orf fa parte di questo quartiere caratterizzato dalla presenza di chiese e di moschee, una vicina all'altra. Nella città vecchia non c'erano quartieri cristiani o musulmani, le persone vivevano insieme. Durante l'occupazione la nostra chiesa è stata usata come centro di addestramento dell'ISIS. Oggi stiamo cercando di ricostruirla, facendo lavorare insieme cristiani e musulmani.
A parlare è Olivier Poquillon, un prete domenicano responsabile della chiesa di Al-Saa, nel cuore della città vecchia di Mosul. Questo prete ha vissuto qui prima dell'arrivo dell'ISIS ed è poi ritornato nel 2019. Oggi supervisiona i lavori di ricostruzione.
Per noi è molto importante avere qui persone delle due comunità che lavorano insieme per un progetto di ricostruzione comune, perché la nostra chiesa Notre Dame de l'Heure, costruita dai padri domenicani, fa parte del paesaggio della città, insieme al minareto della grande moschea Al-Nuri. Gli abitanti di questa nostra città ci hanno chiesto di ricostruire entrambe per ritrovare quel paesaggio visivo e sonoro con le campane e il muezzin che si richiamano a vicenda.
Non molto distante da padre Poquillon, Anas Zeyad, giovane ingegnere musulmano, coordina i lavori della chiesa di Al-Tayra.
So the plan is to rebuild it as it was before. Il progetto è quello di ricostruire la chiesa esattamente come era prima, affinché tutti i mosuliani possano ricordare la chiesa. Per favorire la riconciliazione è importante, infatti, che i cristiani ritornino a Mosul e il primo passo affinché ciò accada è ricostruire le chiese.
È proprio questo l'obiettivo del progetto, far rivivere lo spirito di Mosul. Un'iniziativa lanciata dall'UNESCO nel 2018 per coinvolgere la comunità internazionale nella ricostruzione di questa città distrutta dal conflitto e dall'occupazione dell'ISIS. Tra gli obiettivi del progetto non c'è solo la ricostruzione dei luoghi distrutti, ma anche la creazione di opportunità lavorative e la riattivazione dello spirito comunitario dopo tanta sofferenza, come ricorda Khalid Hamid Abed, un anziano professore arrestato e torturato dall'ISIS per una sigaretta.
Come ogni cittadino di questa città ho vissuto momenti duri e difficili. Sono stato arrestato in casa dall'ISIS ed è stata un'esperienza orribile, perché è successo di fronte alla mia famiglia. Mi hanno bendato gli occhi e legato le mani. Mi hanno portato con un'auto in un posto sconosciuto. Hanno smesso di darmi acqua e cibo e mi hanno torturato tenendomi in piedi per molto tempo. Questo progetto e la visita del Papa in Iraq, soprattutto qui nella città vecchia con tutte queste chiese, significa solo una cosa per me. Felicità. È uno dei momenti più felici della mia vita.
Un reportage di Arianna Pagani e Sara Manisera. Parliamo ora della pandemia con l'aggiornamento quotidiano dei dati. In Ticino nelle ultime 24 ore si è ritornati alla casella zero nel conteggio delle nuove vittime da Covid, mentre i casi positivi sono stati 55. Stabile a 54 unità il numero dei pazienti in ospedale, 6 quelli che si trovano in terapia intensiva. Nei Grigioni i nuovi contagi da ieri sono 21, anche qui non si registra alcun decesso, 8 le persone ricoverate, una in più di ieri. Aiuti economici per contrastare le conseguenze negative del Covid pari a 1.900 miliardi di dollari. È il pacchetto approvato ieri dal Senato di Washington, che ora torna alla Camera per il voto definitivo entro pochi giorni. Prevede erogazioni dirette alle famiglie americane, sostegno alle imprese e alle amministrazioni locali. Sentiamo il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Un contributo di $1.400 a persona entro certi limiti di reddito, oltre 350 miliardi per i governi statali e 130 per le scuole, e poi una sessantina di miliardi di dollari per i test del coronavirus, la ricerca e la distribuzione dei vaccini. Today I can say we've taken one more giant step. Un passo da gigante, l'ha definito il presidente Biden, che al suo insediamento 45 giorni fa aveva promesso rapidi aiuti economici per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica. Il Covid ha provocato finora oltre 520.000 morti e quasi 30 milioni di contagi qui negli Stati Uniti. È la terza volta dall'inizio della pandemia che gli americani ricevono un sostegno diretto dal governo federale, ma stavolta il pacchetto di aiuti è troppo costoso, secondo i repubblicani, che hanno votato no in modo compatto. I problemi per i democratici in realtà sono arrivati dall'interno. Alcuni senatori moderati hanno imposto una lunga maratona negoziale per trovare dei compromessi, tra cui la riduzione dei sussidi per la disoccupazione da $400 a $300 settimanali. Nei prossimi giorni la Camera, a maggioranza democratica, dovrebbe votare in modo definitivo gli stimoli anti-Covid. Secondo alcuni economisti, però, l'enorme iniezione di denaro pubblico, il doppio di quanto deciso da Obama in risposta alla crisi del 2009, potrebbe adesso surriscaldare l'economia, col rischio di un aumento dell'inflazione.
E prima di chiudere ritroviamo Maria Iannuzzi per un aggiornamento sullo scrutinio relativo ai tre temi in votazione. Quali sono a questo punto le novità, Maria?
Le novità sono che abbiamo a disposizione i dati definitivi del Canton Grigioni, dove vi è stato un rovesciamento del risultato riguardante l'iniziativa sul Burka, dove abbiamo il no che prevale col 50,4% e il sì raccoglie il 49,6%. Un dato che rispecchia la tendenza a livello nazionale, che vede un testa a testa tra sì e no con il 51% dei sì, ricordo, e il 49% dei no. Mentre situazione completamente diversa nel Canton Ticino, dove il no è abbiamo un sia l'iniziativa del 61,4% e il no è del 38,6%, e questo su 91 comuni scrutinati su 111.
Per quanto riguarda invece l'identità elettronica, la legge sull'identità elettronica?
Partendo sempre dai dati definitivi del Canton Grigioni, questa viene praticamente bocciata col 61,7%, mentre l'accordo commerciale con l'Indonesia viene accolto col 53,8% dei votanti.
Questo per quanto riguarda a livello nazionale, ma per quanto riguarda i cantoni? Abbiamo qualche dato?
Abbiamo il dato che riguarda, passando al Ticino, abbiamo l'identità elettronica che praticamente raccoglie il 44,% dei sì contro il 55% dei no, e sempre rimanendo nel Canton Ticino, l'altro oggetto in votazione raccoglie il 49% dei no e il 50% dei sì.
Allora, ricapitolando, si va verso, a livello nazionale, verso un sì in leggero vantaggio per l'iniziativa cosiddetta anti-burca, un sì tirato si profila anche all'accordo commerciale con l'Indonesia, un no invece più chiaro, decisamente più chiaro, alla legge sull'identità elettronica. Noi vi proporremo aggiornamenti continui sull'andamento dello scrutinio, lo faremo subito dopo la radiogiornale nella diretta su Rete 1, diretta che proseguirà fino alla proclamazione dei risultati. Per il momento vi lascio allo sport. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.